File 15, pagina 103. Sabato, le docce. Verso le nostre persone, verso i nostri corpi, c'era accanimento. Ogni occasione diventava un sistema di tortura. Esistevano diversi tipi di punizione per i reati commessi all'interno del campo. Per aver rubato una buccia di patata, venivi steso su un tavolaccio e picchiato con il nerbo sulla schiena e sulle reni. Potevano spezzare a bastonate la colonna vertebrale. Ogni sabato avevamo la visita medica e il controllo dei pidocchi, il laus controlle. Ci mandavano a rasare barba e capelli, passavano tutto con le lame, pelavano a zero con delle macchinette ogni pelo, ogni incavo, e segnavano in mezzo al cranio una riga oppure due, in orizzontale o in verticale, per riconoscere chi fuggiva. Chi fuggiva? Le guardie e la debolezza rendevano impossibile la fuga. Dopo la rasatura venivamo disinfettati con la creolina che i contadini usavano per i conigli. Durante la visita medica, gli sciancati, gli zoppi, gli ammalati, i feriti, che non erano più in grado di lavorare, venivano separati dal gruppo, preparati nudi per essere eliminati nelle camere a gas o con il colpo alla nuca. Alcune volte dicevano loro: dovete farvi la doccia, e venivano mandati alle docce, dalle quali invece dell'acqua usciva gas, una fine atroce. Altre volte i segnalati durante il controllo medico venivano condotti in qualche stanza e uccisi con un colpo alla nuca. Il colpo alla nuca era un intrattenimento per l'SS ed era il metodo più sbrigativo per eliminare grosse quantità. Facevano entrare segnalati a mucchi all'interno di qualche baracca e sparavano finché il sangue arrivava alle caviglie. Era una carneficina. Laboratori, cavie umane. I prigionieri venivano controllati non solo in cerca di deficienze fisiche di pidocchi, ma anche in cerca di tatuaggi. Le guardie e i capi prendevano nota dei fresi più belli in presenza di alcune mogli dell'SS, tra le quali Ilse Koch, la moglie del comandante del campo di Buchenwald, Karl Otto Koch. Quella donna si divertiva a prenderci la pelle tatuata che, essiccata, serviva da paralume per i lampadari. Dopo la liberazione ho visitato 3 o 4 case dell'SS e ho visto lampadari e abat-jour in pelle umana. Nota: per una storia analitica della deportazione, Hilbert Raoul, La distruzione degli ebrei d'Europa, Einaudi, Torino, 1995, dello stesso autore, Carnefici, Vittime e spettatori, La persecuzione degli ebrei, 1933-1945, Mondadori, Milano, 1994. Fine della nota. Anche se i controlli medici erano frequenti, le malattie all'interno del campo erano molte. Notte e giorno eravamo a stretto contatto con malati e moribondi, in mezzo alla sporcizia. Nelle baracche dormivamo sul tavolaccio di legno in 4, qualche volta in 5, tutti con la testa dalla stessa parte, e quando uno di noi si doveva girare per riposare un poco le ossa dell'altro fianco, ci si girava tutti insieme. In molti tra noi prigionieri ci gonfiavamo con il tifo dei pidocchi rossi. Chi si gonfiava non aumentava di peso. Da 90 kg che pesava prima di giungere a Buchenwald, arrivava a 25 kg o 40 al massimo, a seconda della struttura fisica, scheletri umani che camminavano. Così ho visto morire un mio compaesano di tifo. Nota: Filippin Olivo, di Guerrino e Corona Anna, nato il 29 agosto 1924, deceduto il 22 marzo 1944 nel campo di sterminio di Buchenwald, ivi deportato da San Martino di Castrozza, matricola 85471, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Caduti, Dispersi e Vittime Civili, volume secondo, e anche Fabbroni, La deportazione dal Friuli. Fine della nota. Ora è segnato nel cimitero di Erto, ma la data è sbagliata. Lui è morto il 22 marzo a Buchenwald, io me lo ricordo bene, perché era la vigilia del mio compleanno. Eravamo tormentati dalla tubercolosi, dalla pleurite, dalla diarrea, dal vomito. La broda che ci davano da mangiare provocava diarrea e le infezioni erano pericolosissime in quel carnaio, nel quale non potevamo lavarci con acqua pulita, anche se ogni sabato ci rasavano e ci disinfettavano con la creolina. In tutta quella sporcizia i controlli erano nulla. Durante il giorno ci sciacquavamo solo gli occhi con poca acqua trovata ai servizi. In realtà l'acqua al campo veniva riciclata dalle cucine fino ai bagni. I servizi consistevano in un tavolaccio di legno lungo dove ci si appoggiava alla meno peggio. Noi servivamo come schiavi e anche le nostre malattie servivano, perché venivano studiate dai medici del campo. A Buchenwald c'era il laboratorio scientifico. Chi entrava non pativa la fame. Mangiava persino bistecche, ma veniva usato come cavia. Gli veniva iniettato il bacillo di Koch, diventava tubercolotico e poi veniva studiato. Nota riguardo le sperimentazioni scientifiche all'interno dei campi di sterminio Ilberg, la distruzione degli ebrei d'Europa. Fine della nota. Anche se ci ammalavamo, come a me è capitato, sapevamo che negli ospedali non dovevamo entrare. Chi entrava non usciva. Le leggi del campo ti dovevano essere chiare dopo poche settimane per sopravvivere. Era meglio nascondere la malattia e non marcare visita. Dopo la liberazione ho visto i laboratori medici e cosa contenevano. Gli americani continuavano a trasportare fuori dalle stanze centinaia e centinaia di vetrine e di barattoli contenenti pezzi di uomini. Hanno portato via persone tagliate a metà, sistemate nelle teche di vetro, uomini tagliati in vari modi e secondo vari versi, organi interni sezionati, polmoni attaccati da diverse malattie all'inizio del male, a malattia avanzata, acuta. Pezzi e pezzi uscivano dai laboratori in una fila interminabile. Ho saputo da altri reduci che in altri campi ci hanno usati come cavie. Ad Auschwitz e Birkenau studiavano le donne, la gravidanza. I laboratori servivano per studiare le malattie e le ferite dei soldati al fronte e per far nascere la razza ariana biologicamente pura che desiderava Hitler. Crematorio. Tutti i morti delle camere a gas con il colpo alla nuca nella palestra la sera per sevizie di ogni genere venivano bruciati nei forni. La raccolta dei corpi veniva effettuata dai capò e dagli addetti al crematorio. Agganciavano i corpi con un rampino e staccavano subito dal cadavere il numero per portarlo all'appello dell'indomani. I numeri che mancavano al conteggio venivano cercati nelle baracche durante l'ora e mezzo o due dell'appello, a seconda del numero dei morti durante la notte, mentre noi vivi stavamo in piedi nel piazzale e alcuni crollavano all'ennesimo cappello su, cappello giù. I cadaveri venivano trasportati in una prima camera, nella quale veniva estratto il midollo per fare il sapone, poi venivano infilati nel crematorio. Le ceneri di ciascun cremato venivano raccolte in un barattolino di alluminio con stampato sopra il numero del prigioniero contenuto, erano procedure molto precise. Il sapone veniva prodotto con il midollo, con ossa e con i resti provenienti dal reparto addetto alla pelatura delle patate. Qui le patate venivano immerse per 3 giorni in una grande vasca, in modo da produrre una schiuma alta che veniva utilizzata per fare il sapone. Durante la guerra anche Erto si faceva il sapone con le ossa bollite delle vacche o del maiale, ma a Buchenwald i resti utilizzati erano umani e anche il sapone utilizzato nel campo e venduto nei negozi ai civili. La paura più grande era quella di andare a finire in crematorio. Nel crematorio mandavano anche qualche vivo. Ogni situazione poteva essere quella che ti costava la vita. Le SS avevano la mania di uccidere. Bisognava parlare poco e stare attenti a quanto si diceva, perché nel campo c'erano molte spie, vestite come noi, da prigioniero, ma in realtà gente di fiducia dei capi. Avevano il compito di ascoltare i nostri discorsi e riferirli ai superiori. Qualora questi discorsi non fossero graditi, il malcapitato veniva interrogato e torturato. In cambio le spie ricevevano qualche panino o qualche galletta per cani. La vita dei campi era così. Qualcuno sopravviveva anche in questo modo. Nei campi c'era una gerarchia chiara e anche lì, come in tutti i luoghi della vita umana, si poteva fare carriera e migliorare la propria posizione. Dopo 4 mesi era già anziano, perché pochi sopravvivevano più di 3 mesi. Se un gruppo di prigionieri tardava a spingere il vagone durante il lavoro, prendeva qualche nerbata che poteva uccidere. Chi veniva sorpreso a rubare oppure violava qualche regola del campo veniva ucciso con il calcio del fucile o con pedate fino a schiacciare la testa. Diversi hanno dormito per sempre per aver rubato una patata cruda. Con la fame che ci tormentava, se le SS ti sorprendevano a rubare una patata, ti uccidevano di botte. Per noi, deboli ed esangui, ne bastavano poche, di bastonate o calci o pugni. 4 colpi potevano essere sufficienti. Bastava cadere e subito arrivava il rampino. Nessuno si avvicinava per aiutare chi era a terra ad alzarsi. Era un errore enorme. Alcuni appena arrivati a Buchenwald, senza conoscere le regole del campo, si avvicinavano. Venivano trascinati nei forni anche loro. Cose simili sono rimaste impresse. Il rumore delle ossa colpite faceva impazzire. Se il compagno non era ancora caduto, invece, cercavamo di sostenerlo, soprattutto durante il lavoro. Eravamo molto deboli e quando qualcuno cominciava a ciondolare cercavamo di tenerlo in piedi, perché se cadeva arrivavano subito i rampini per infilzarlo e trascinarlo in crematorio. Aveva poche ore di vita, ma ancora non era morto. Era per questo che più di qualcuno è entrato vivo in crematorio. La fuga possibile, follia e suicidio. Piuttosto che continuare così, c'era chi prendeva la rincorsa e si avvicinava ai fili ad alta tensione per morire fulminato. Ne rimaneva il corpo secco, impigliato alle reti. Quando c'era una giornata di sole, facevi più fatica a morire. Dovevi proprio andare incontro ai fili per rimanervi attaccato. Quando pioveva, bastava avvicinarsi di 50 o 30 centimetri per via dell'umidità. Povera gente, quanti ne ho visti andare incontro alla morte in questo modo? Altri perdevano la testa, lo vedevi dai loro occhi. La grande fame e l'angoscia indescrivibile non permettevano di rimanere lucidi. vivevi immerso in una sensazione simile a quella dell'essere ubriaco, ma senza aver bevuto. La debolezza portava alcuni a impazzire, qualcuno non ce la faceva più a fare quella vita e chiedeva di andare all'ospedale. Nel campo l'alternativa era lavorare o crematorio. Era nella logica della deportazione che non ti curassero. Ma ogni sabato c'era chi diceva: «Non mi reggo più, non mi sento di stare in piedi», e marcava visita sapendo di andare nelle camere a gas. Diceva che non poteva più stare in piedi e sapeva che sarebbe andato in crematorio. Sono sempre esistiti al mondo, anche senza i campi di concentramento, suicidi e omicidi, ma nei campi di concentramento erano senza veli, sotto gli occhi ogni giorno. Più di qualche volta un amico mi ha detto: «Non ce la faccio più, Geremia, non ce la faccio più». E io iniziavo a parlargli, cercavo di tranquillizzarlo in modo da animarlo, prospettando la libertà, la casa. «Coraggio, un domani saremo liberi, arriveranno gli alleati e ci libereranno, non durerà per sempre, già dicono che si stanno avvicinando». Sai, ho sentito che stavano parlando tra loro, stavano dicendo che i russi si avvicinano, quando ci liberano andiamo a casa e ci mettiamo a mangiare, e mangiamo la polenta, saremo liberi. Alcune volte aiutava, altre no, e l'amico si demoralizzava, cercava la morte o si lasciava morire sotto i nostri occhi. Trovavamo un momento per parlare durante le 3-4 ore durante le quali si era a letto, ammassati nelle baracche, perché sul lavoro non potevamo. Durante tutta la prigionia io sono rimasto nel blocco assieme al ragazzo di Cellino, deportato assieme a me. Cercavamo di consolarci e di aiutarci a vicenda tra chi era affidato. Quando torniamo, speriamo di sopravvivere, di tornare nelle nostre case. Tutto aiutava, mentre giungeva l'ora della liberazione, soprattutto durante gli ultimi mesi, perché dai movimenti dell'SS all'interno del campo e dai rumori dei cannoneggiamenti sempre più vicini si capiva che si stavano avvicinando i russi e gli americani. Ma c'è chi si è gettato contro i reticolati ad alta tensione pochi minuti prima dell'insurrezione del 9 aprile. Perché sono vivo? Forse la fortuna? Io so che teneva fermi i miei pensieri solamente sull'ora in cui sarebbe arrivata la liberazione e saremmo tornati a casa. Volere essere libero, il desiderio fortissimo di vedere i miei genitori, i miei cari, mi aiutavano a non abbandonarmi alla morte. Volevo curarmi e rimettermi in piedi, uscire dallo stato di annebbiamento che ci rendeva scheletri in un campo di sterminio. Forse avevo anche la fortuna di essere un po' più forte di altri, di sopportare più di altri certe fatiche e alcuni lavori che portavano molti alla morte. Ero stato abituato allo sforzo dalla vita di montagna e di venditore ambulante e dalla mia passione sportiva. Pagina 110.